Anomia, abbiamo detto, come discrepanza tra strutture, quindi struttura di definizione dei fini condivisi, struttura di, come dire, struttura normativa che traccia i percorsi per raggiungere questi fini condivisi. Una situazione nella quale queste due non siano coerenti, appunto, come abbiamo visto, designa un momento di spaesamento sociale, rende difficile il buon vivere e quindi rende difficile orientarsi all'interno della società stessa. Perché dobbiamo tenere presente questo? Che molti possono effettivamente definire il proprio percorso, molti altri no. Molti altri non ne hanno voglia, non ne hanno le capacità, non hanno le occasioni, tutta una serie di cose per le quali effettivamente la società deve in qualche modo farsi carico del loro cammino e del loro percorso, soprattutto quando appunto non c'è più quell'automatismo che abbiamo visto precedentemente. Quello in qualche modo metteva un po' a riparo tutti da questo. Chi avesse avuto una soggettività particolarmente dirompente poteva sentirsi chiaramente frustrato e castrato anche per certi versi nel suo divenire, ma molti altri si trovavano perfettamente a loro agio, molti altri erano effettivamente tagliati per il loro ruolo, stavano bene nel loro ruolo, come abbiamo detto l'altra volta, se vi ricordate. Perché una stratificazione sociale regga, c'è bisogno che quelli che stanno in un posto pensino di star bene in quel posto, perché altrimenti farebbero tutto il possibile per togliersi, no? Quindi ci sarebbero costantemente rivoluzioni, moti di popolo, contrasti, eccetera, eccetera. Invece una società si regge su un equilibrio anche qui fra coloro che vogliono cambiare e coloro che invece stanno bene. Il che vuol dire che la nostra società per certi versi si sta mettendo in una condizione un po' problematica, visto che la nostra società impone a tutti il cambiamento. E imporre a tutti il cambiamento vuol dire minare tutte le condizioni per le quali qualcuno può star bene dov'è, che non è saggio. Perché non è detto che tutti necessariamente debbano avere sogni di grandezza, tutti necessariamente vogliano stare in cima alla piramide, tutti siano disposti a farsi carico di tutto ciò che questi processi comportano, perché non è così semplice. Fino adesso abbiamo detto che processi di mobilità, no, tu pigli e parti e vai da un'altra parte, presso altra gente, per capirsi. No? Vuol dire quindi cambiare di status non vuol dire semplicemente migliorare e basta, vuol dire cambiare, vuol dire non frequentare più quelli che si frequentavano prima, spesso e volentieri, vuol dire non vivere più dove vivevi prima, vuol dire non comportarti più come ti comportavi prima e non solo, ma vuol dire anche sapere come comportarsi adesso. Tanto è vero che lo stesso. Sentite un rumore sinistro o c'ho le allucinazioni? Ah, ok. C'ho i sogni, sento sentirò le voci a momenti e poi abbiamo finito. Allora, dicevo, sempre Merton, che è stato un analista, devo dire, estremamente attento della società, in particolare quella americana, parla di una cosa che si chiama socializzazione anticipatoria. Che vuol dire? Vuol dire che per poter mettere con successo in atto un processo di mobilità, tu devi in qualche misura sapere da prima dove stai andando e cosa ci si aspetta da te. Perché nel nuovo gruppo nel quale farai l'ingresso non vigono le regole, le norme, le consuetudini che tu conosci, perché tu vieni da un'altra parte. Non so se questo è chiaro. E questo è un po' il problema, il famoso problema dei parvenus. No, sapete più o meno di che si tratta. Cioè gente che arriva in nuovi livelli, in nuovi strati sociali, in nuovi gruppi e non sa come comportarsi. E quindi viene normalmente ridicolizzata e sfottuta a sangue. Il classico tipo è quello di trovarsi a tavola senza sapere come, con tutta la panoplia delle varie posate, tutti gli strumenti che normalmente si sa in quel contesto come utilizzare e non sapere dove mettere le mani, perché ti trovi davanti quattro forchette, quattro coltelli, due o tre cose che non hai la più vaga idea di che cosa servano, tre tipi di bicchieri davanti e tu dici, oddio, adesso, ecco, per coloro che sono abituati quello è normale, per te no. E se tu sei arrivato e non hai fatto la socializzazione anticipatoria, per te è un problema, perché il tuo non far parte sarà eclatante. Capite? Mentre quello che noi cerchiamo spesso e volentieri è l'appartenenza. Quindi il momento in cui noi passiamo da uno strato all'altro è un momento ancora più delicato della norma, perché noi abbandoniamo ciò dove siamo cresciuti, quindi ciò che conosciamo bene, per un nuovo contesto nel quale spesso e volentieri magari non siamo neanche benvenuti. Perché uno in più significa un concorrente in più, significa meno risorse, significa possibili attriti, significa tutta una serie di cose. Capite quindi che non è tutto oro quel che riluce, evidentemente. Il cambiare di status è un'operazione complessa che va affrontata nel modo adatto. Quindi, come dice Merton, socializzandosi in modo anticipatorio, studiando quali saranno le abitudini, quali sono i ritrovi, quali sono i gerghi, quali sono tutte le cose che costruiscono un'appartenenza. Sapete che ci sono gruppi sociali che si incontrano normalmente in vacanza da qualche parte. Ci sono gruppi sociali che vanno a passare le ferie invernali da qualche altra parte. Ci sono gruppi sociali che si vedono in certi ambienti in città, certi locali, certi ristoranti, certi cinema, e non altri. E questo non è casuale. Fa parte di quello che vi dicevo prima, è un sistema di distinzione, un sistema di, in qualche misura, riconoscimento. No? Ci si trova lì e quindi tu vai lì e sai cosa si beve, sai cosa si dice, tutte cose che per tutti noi sono abbastanza normali per la nostra vita, ma che poi non saranno più le stesse. E se non abbiamo idea che le cose siano diverse a seconda dei gruppi che frequentiamo e degli strati sociali nei quali ci troviamo in un certo momento, che può anche essere un motivo semplicemente strumentale, può essere dovuto a una visita di lavoro, a un qualche tipo di contatto che non è necessariamente perenne, ma anche lavorare tra gli strati richiede un sapere particolare, perché altrimenti non si ottiene ciò che si cerca. Se tu devi trovarti un cliente in un certo ambiente, non puoi arrivare lì comportandoti come ti comporti normalmente, no? Perché non è funzionale, non è utile. In quell'ambiente ci si comporta in certi modi. Questo capite quanto è importante, soprattutto oggi, con la globalizzazione. Andare a trattare con un cinese di affari non è uguale a trattare con un italiano o un americano. Ci sono altri riti, ci sono altri tempi, ci sono altre aspettative. E se tu vuoi ottenere qualcosa, ti devi uniformare, perché sei tu che stai andando, non è che ti ha chiamato lui. Quindi non puoi arrivare lì e importi, cioè allora parliamo subito di lavoro. No, perché lì tu prima mangi, poi fumi, poi parli. E devi aver portato un qualcosa che sia un pensiero, devi aver fatto una serie di cose. Perché ogni cultura ha i suoi riti, chiaramente. Quindi questo è uno dei punti focali oggi come oggi, perché essendoci continuamente nuove aperture, nuovi contatti con culture che hanno altri modi di fare, siamo costantemente chiamati ad uniformarci, a imparare cosa è richiesto e cosa no, come ci si comporta e come non ci si comporta, qual è il momento adatto, quali sono le formule, quali sono i rituali. Non so se avete visto, state vedendo Last Resort, per caso. Peccato.
Quella super serie.
Quello del sottomarino atomico. Arriva un cinese a trattare col capitano del sottomarino, col comandante del sottomarino, e c'è il suo secondo in quel momento che gli spiega tutto il rituale del rapporto diplomatico col cinese, perché non è ovvio e non è generalizzato, perché vi ricordo, abbiamo visto che le culture oggettive sono tutte diverse, per cui ogni cultura oggettiva ha messo a punto, secondo i suoi assunti di base, dei modi di fare. Per cui in certi casi è sconveniente una cosa, in certi casi è sconveniente un'altra, in certi casi si fa così e in certi casi no. E tu devi saperlo, se sei interessato, se no non c'è problema, chiaramente. Se no fai degli errori marchiani come quelli che sono stati fatti anche a fin di bene recentemente, no, qualche anno fa, che non mi ricordo in quale occasione, se fosse l'operazione Arcobaleno o meno, hanno mandato in un paese islamico tutta una serie di scatolette di maiale come supporti. I quali si sono sentiti ovviamente non solo presi per il culo, oltretutto, no, ma come? Fai sto sforzo di mandarmi le cose e mi mandi una cosa che non posso mangiare, no, sei matto. Ecco, però è chiaro che quello che ha mandato le scatolette di maiale non si era proprio posto il problema, quello era cibo, fine. Capite? E questo succede spesso e volentieri, succede nella disposizione dei campi, per esempio. Qui ho insegnato per anni a protezione civile. Uno dei grandi problemi era dove mettere i bagni. A noi sembra una cosa quasi, no, insensata. Ma in moltissime religioni ci sono delle aree attorno al bagno che sono tabù a quel punto, non ci puoi mettere una mensa, non ci puoi mettere gente a dormire, non ci puoi mettere quasi nessuno, e lo devi sapere, perché se vuoi andare ad aiutare non è che puoi pretendere che quelli improvvisamente cambino vita e vengano a fare quello che vuoi tu, gli devi costruire una situazione nella quale possano stare, capito? Tutto molto più complesso, perché nel momento in cui noi cominciamo a riconoscere che l'ovvio non è umano ma è nostro, vuol dire che ogni cultura ha un suo ovvio, ha una sua organizzazione dello spazio, ha una sua richiesta nei confronti degli ambienti e delle cose che avvengono in quegli ambienti. Soprattutto le culture che sono molto interessate alla purezza e alla pulizia sono culture difficili. La cultura indiana, per esempio, è così. Gli abitanti, il problema delle caste va ben oltre la questione degli status ascritti. Il problema delle caste implica che tu non possa stare accanto a qualcuno che è di una casta molto inferiore o molto superiore alla tua, perché tu ne verresti sporcato o lui ne verrebbe sporcato. Quindi capite che è importante sapere con chi hai a che fare in quel caso, perché altrimenti incampi. Per cui tutta una serie di cose estremamente sottili da questo punto di vista, e tutta una serie di cose che non sono estranee alla nostra cultura. Vi faccio presente che il ghetto nasce, non so se sapete quando e dove nasce il ghetto, ma il ghetto si chiama così perché ce n'è stato uno che è stato il primo, ed era a Venezia. Abbiamo quasi tutti i primati da questo punto di vista, bellissimo. Ed era stato fatto per evitare il contatto fisico con gli ebrei, non per semplicemente perché li volevano ghettizzare, l'idea generale è quella, ma perché si riteneva che fossero portatori di malattie. Quindi il nostro problema, anche il nostro, è un problema di contatto e vicinanza. L'abbiamo avuto nella nostra cultura, lo abbiamo ancora oggi nella nostra cultura, spesso e volentieri, anche se non è formulato in questo modo, ma trae origine da quello. Per cui tutte le culture tradizionali trovano in linea di massima che la vicinanza con certe persone, con certi fatti, oggetti e luoghi sia problematica, perché è qualcosa che inquina. Tant'è vero che, se ci fate caso, il gergo e il vocabolario del rapporto interculturale è tutto formulato su questo. Pensateci, la contaminazione culturale, il meticciato, sono tutti termini che hanno a che fare con lo sporcarsi. C'è poco da dire, tutti quanti ne parlano, ma non ci fa caso nessuno, però è vero, cioè noi usiamo dei termini che sono contrastanti con lo scopo, cioè noi vorremmo rendere, no, auspicabile questa cosa, dice allora contaminati, sei cretino, come fai a volerti contaminare? È ovvio che è un verbo che tradisce, no? Quando vi dicevo che la lingua dice più di quello che diciamo, la lingua lì sta dicendo no, lascia perdere, sta nel tuo, perché contaminarti, perché sporcarti, perché imbastardirti, tutti termini che sono tutti giocati su questo. Come all'interno di una cultura non frequenti certi tipi di persone, all'interno del gioco delle culture altre culture non le vuoi vedere, perché quelle ti contaminano. E contaminare non è un verbo positivo, che se ne dica, capite? Quindi è un messaggio contraddittorio. Vai, dai, contaminati, vacci a te, contaminati, io sto qui nel mio, tranquillo, pulito e via. Capite quindi che è costantemente in agguato questa cosa. Allora, quindi status ascritti e status acquisiti dovremmo averli messi a fuoco. Io volevo parlarvi un po' del ruolo, però lascerò perdere la solita struttura della lezione e vado direttamente all'ultima definizione, perché ce ne sarebbero parecchie, perché il ruolo è un oggetto estremamente interessante. Però diciamo che, viste le dimensioni e le condizioni del corso, farvi tutta la pippa sul ruolo non vale la pena, però parlarne un minimo è importante. Per cui accettate per il momento, senza troppi commenti, questa definizione di ruolo che vi do, che è di insieme di aspettative relative ad una posizione. Che cos'è un'aspettativa? Una richiesta?
Qualcosa che riguarda il futuro, che si va a influenzare il presente, il comportamento.
Mm-hmm. Altro? Manca qualcosa.
Neutro convalida.
Ancora manca qualcosa. Perché uno direbbe tautologicamente che l'aspettativa è quello che ti aspetti, però lascia un po' il tempo che trova.
È
manca profezia. Qualcosa, eh?
È una profezia.
Non è proprio una profezia. Non solo. È qualcosa che ritieni giusto che accada. È quello il punto. Nel senso che l'aspettativa non è semplicemente aspettarsi qualcosa, ma è aver titolo ad aspettarsi qualcosa. E contemporaneamente rendersi conto che ciò non è certo. Perché altrimenti parleremmo di certezza, non parleremmo di aspettativa. Ok? Perché utilizzo questo aspetto per definire il ruolo? Perché il concetto di aspettativa ha una serie di dimensioni implicite che sono estremamente utili per comprendere il farsi di queste dinamiche e soprattutto per rendersi conto di quanto queste dinamiche siano complicate. Noi siamo purtroppo in una cultura che normalmente dà talmente tanto per scontate le cose che sembra che tutto non possa che accadere come dovrebbe. Ecco, invece il problema è che normalmente le cose tendono ad accadere in modi diversi, che sono spesso e volentieri non particolarmente quelli che ci immaginavamo, come forse chi conosce la legge di Murphy saprà. Però ecco, diciamo che la legge di Murphy credo che sia una delle più verificate, forse l'unica legge che funziona al mondo in effetti è quella che testimoni regolarmente, no? La fila accanto funziona meglio della tua e se ti sposti in quella fila improvvisamente quella dove eri comincia a camminare. Tanto per fare, non so, sapete cosa è la legge di Murphy tutti, vedo degli sguardi smarriti. Ah, ok. È quella che dice se una cosa può andare male lo farà. Ecco. E da questo poi derivano appunto tutta una serie di assiomi e di corollari che non finiscono più. La fetta di pane cadrà sempre dalla parte del burro, eccetera, eccetera. Comunque, ad ogni modo, perché è importante ragionare in termini di aspettativa? Perché appunto l'aspettativa in qualche modo ci rivela una condizione costitutiva della realtà. Ovvero sia il fatto che per quanto noi si possa organizzare, orchestrare, prevedere, fare in modo che, non è detto che le cose vadano come noi ci aspettiamo. Il concetto d'aspettativa chiama il condizionale. E il condizionale è, credo, il modo di vita, oggi come oggi. Oggi noi, ma non oggi, ma sempre, noi oggi di più, perché? Perché noi veniamo da un momento storico piuttosto lungo, quindi dalla modernità, dove invece questo condizionale era stato rimosso. La modernità è il tempo delle certezze. Le cose andranno in un certo modo, andranno sempre meglio, funzionerà così, faremo questo, faremo quello, senza dubbi. Bello vivere una situazione del genere, finché regge. Nella modernità la fortuna è stata che ha retto a lungo, ha retto tanto. Abbiamo fatto in modo che reggesse, eh? Perché se ci pensate la modernità ha visto due guerre mondiali, non è proprio una cosa così consolante per certi versi, però dopo la seconda guerra mondiale c'è stato proprio l'acme. Il famoso boom degli anni 50, sembrava che tutto fosse ormai a portata. Tutte le fatiche quotidiane, le fatiche normali che venivano richieste da gente sostituita dalle macchine, ricchezza generalizzata, salute, allungamento della vita, chi più ne ha più ne metta, fino alla fine degli anni 70 quando improvvisamente il tutto si grippa e noi siamo quelli che arrivano alla fine del grippaggio generalizzato. Quindi ecco, tanto per capire. Quindi noi arriviamo in una situazione, c'era Steinbeck in un bellissimo romanzo che si chiama L'inverno del nostro scontento, che diceva: non è mai così buio quando si spegne come quando si spegne una luce. Ed è vero. Allora noi avevamo questa luce di certezza, la quale si è spenta, e noi oggi siamo molto più incerti di prima, perché tutte le altre culture lo sapevano benissimo che non c'era certezza. Anzi, lo sapevano, no? Non so se vi ricordate quanto è bella giovinezza che se infugge tuttavia. Uno lo recita così, però no? Se vai avanti che dici, domani non c'è certezza, mai. Per loro era la certezza che potevi essere morto dopo tre giorni, perché vi ricordo, pestilenze, carestie, razzie. Cioè, voglio dire, immaginatevi cosa cavolo doveva essere vivere in quel tempo, nel quale dopo 15 giorni poteva non esserci più nessuno di quelli che conoscevi. La popolazione europea è ridotta del 30% per ogni pestilenza. Il 30% è tanta gente, eh? È solo quello. Dopodiché mettici sopra tutto il resto che poteva capitare, le guerre, insomma era una situazione che come fai a essere certo? Eppure vivevano, e vivono pure bene, quindi un qualche trucco ci deve essere, come fai? Ecco, impari queste piccole cose, ovvero sia del fatto che le cose spesso e volentieri non vanno come tu immagini, ed è normale, È plausibile, non è che te lo fanno apposta, non è che te stanno facendo a te perché sei tu un qualche tipo di tiro mancino, ma perché normalmente le cose possono fare, possono andare diversamente, perché tu non sei in grado di prevederle tutte. Se vi ricordate, ne abbiamo parlato quando parlavamo della famosa questione della dipendenza sensibile dai dati iniziali, no? Della teoria del caos. Noi non sappiamo quali sono le variabili potenzialmente interessanti per un qualunque fenomeno, quindi qualunque cosa a un certo punto, anche quella piccola, stupida, idiota condizione che non avevi preso in considerazione, può diventare un problema, no? C'è un detto che cito in uno dei miei libri che dice: il chiodo fece saltare il ferro di cavallo, il cavallo si azzoppò, il messaggero non raggiunse il re e la guerra fu persa. Un chiodo. Tu puoi prevedere tutti i chiodi di tutti i zoccoli di tutti i cavalli? No. Basta poco perché le cose saltino. E tu non sai quanto le cose che sono saltate sono importanti nella dinamica generale delle situazioni. Per cui può capitare che le cose non vadano come dici, ma può anche capitare che vadano. Perché è interessante e utile da un punto di vista anche esistenziale rendersi conto che potrebbe andar male? Perché quando va bene dovresti essere contento. E noi questo l'abbiamo perso. Perché noi siamo sempre talmente convinti che le cose debbano andare così, che quando ci vanno ci pare la cosa più normale del mondo. Non ne traiamo un qualche tipo di soddisfazione. Laddove se tu, come dire, sai perfettamente che potrebbe succedere qualcosa che ti manda tutto per aria e non succede, quando le cose vanno giuste, dici, e vai, è andata, sei contento. Ed è bello essere contenti. Non a livello generale, ma da un punto di vista esistenziale, psicologico, sostanziale, riuscire ad essere contenti e soddisfatti è importante. Invece noi ci siamo messi con la soppressione dell'incertezza in una condizione in cui, nella migliore delle ipotesi, va come ti aspettavi, per cui non c'è motivo di essere più entusiasti di tutto. E invece molto spesso va peggio, perché tutte le volte tutto quello che non va come dovrebbe non lo accetti come una cosa che poteva capitare, ma lo vivi come un torto personale. Quindi tu sei limitato a una serie di reazioni emotive che vanno dall'indifferenza all'incazzatura totale. Non vai mai oltre. Non c'è il momento in cui c'è, a meno che le cose non vanno talmente meglio di quanto immaginavi, che però è raro, non so se avete notato, succede molto spesso, ecco, è molto più probabile che al limite vadano come ti eri immaginato. Però il fatto che siano andate come ti eri immaginato in sé è un piccolo miracolo. Voi cominciate a immaginare, a ricostruire una semplice cosa che fate, quante variabili chiama in causa. Prendere l'autobus in tempo, la cosa più normale del mondo. Ma perché quell'autobus in quel momento sia la tua fermata, quante cose devono essere capitate che lo hanno permesso? Non so se vi rendete conto della cosa. Non è ovvio, ma è lì. Deve essere arrivato per tempo quello che lo guida, non deve essersi rotto niente nonostante gli eventuali controlli, non ci deve essere stato nessuno stronzo che ha fatto un incidente per strada, né qualcuno che ha deciso di suicidarsi in quel momento. Tutta
un pezzo in cui proprio si vede lei che si rompe la gamba e fa vedere tutte le cause per cui è generato quello che
esattamente è esattamente quello tutto quello che tu dici, vabbè, che sarà mai, ecco, non lo sai, quello è il punto. Come credo di avervi raccontato il maestro e Margherita l'altra volta, sbaglio, sì, no? Il famoso olio di girasole, insomma tutta una serie di cose che poi ritrovate nella narrativa, soprattutto quella avvertita, per esempio il monte analogo di René Dommal è un altro di questi esempi, insomma ce ne sono tanti di descrizioni, però questo noi non lo viviamo finché non ci capita, ovvero sia il giorno che deve andare in aeroporto, come è successo l'altra volta, che io invece arrivo sempre con grosso anticipo per fortuna, si rompe la linea del trenino, per cui siamo resti 2 ore e mezza, mezza alla campagna, fermi, in attesa che arrivasse un altro treno a prenderci e a portarci in aeroporto. Vi dico le scene di quelli che devono partire, perché chiaramente, no, tu prendi il treno, devi arrivare a una certa ora, vai tranquillo, non è che parti 3 ore prima, non sei scemo come me, che però tutto sommato ogni tanto, come dire, l'embrocco. Per cui noi stavamo lì tranquilli a leggere, tutte scene di panico, telefonate, urli, bestemmie, insulti a destra e a sinistra, capita. Però finché non ti capita a te non si sa perché, ma non lo prendi in considerazione, capita sempre a qualcun altro. Poi arriva il giorno che appunto devi andare a fare il colloquio di lavoro fondamentale e non ti parte la macchina. Legge di Murphy, classica. Che volevo fare? No, a Roma c'è un modo di dire abbastanza simpatico da questo punto di vista, che dice a chi tocca un sangrugna, che spiega perfettamente la questione, no? Però tu, per non ingrugnarti, devi avere un tipo di sapere, devi sapere certe cose, devi sapere, per esempio, appunto, che c'è un'aspettativa, non c'è una certezza, che le cose possono andare in linea di massima, spesso vanno come tu immagini, perché se vi ricordate anche in statistica c'è una soglia di incertezza, no? Quindi è probabile che, a seconda dei casi, ma anche lo 0,01 è uguale, prima o poi arriva, quello è il punto, no? Normalmente arriverà nel momento peggiore, perché chiaramente funziona così, ma se tu lo sai, ripeto, hai un altro tipo di atteggiamento nei confronti della questione. Quindi l'idea dell'incertezza è fondamentale per comprendere i rapporti interpersonali, perché noi nei rapporti interpersonali abbiamo tutti aspettative reciproche, che vuol dire? Che in qualche modo ci legano gli uni agli altri, no? Ma che comunque non sono certe. E quello è il punto. Se rimaniamo semplicemente a questa classe, voi avete delle aspettative nei miei confronti. Quali sono? Di essere qui quando devo esserci, di fare lezione e rendermi disponibile, di essere puntuale, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Io ho delle aspettative nei vostri, però. Qui c'è la fregatura dell'aspettativa. L'aspettativa è reciproca. Quindi se io faccio quello che devo, mi aspetto che voi facciate quello che dovete. E che quindi veniate all'esame, siate preparati, se non avete capito qualcosa me l'abbiate chiesto per tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, come vedete, l'idea di aspettativa ti inserisce in un tessuto relazionale, perché se tu hai delle aspettative verso qualcuno, qualcun altro le ha verso di te. E la domanda è: perché tu dovresti volere che le tue vengano soddisfatte e quelle degli altri verso di te no? Chi sei? Il figlio dell'oca bianca, come si diceva ai tempi? No. Capite? Quindi l'idea di aspettativa accentua fortemente il concetto di relazionalità e reciprocità, cosa che non accade con altri tipi di formulazione. Uno dei modi di chiamare il ruolo spesso è un insieme di diritti e di doveri, ma non regge, perché noi abbiamo assolutizzato i diritti e ci siamo dimenticati i doveri. Oggi come oggi noi siamo gli aventi diritto, dice il mio professore, che è una bellissima definizione, ovvero sia, anche, non so se avete visto i serial, quando tu arresti qualcuno, la prima cosa che ti dice: io conosco i miei diritti. È ridicolo per certi versi, ma è vero. Sarebbe vero, purché tu gli ricordi che lui avrebbe pure dei doveri, tipo non ammazzare quello che si è andato a derubare, o anche non derubarlo proprio, volendo, insomma. Quelli però, non si sa perché, ma li perdiamo di vista. Ci ricordiamo solo i diritti. Invece nelle aspettative questo non è facile, perché l'aspettativa è reciproca. L'aspettativa tu ce l'hai, ma pure qualcun altro ce l'ha. Quindi il tuo fare è un fare che ha delle ripercussioni, capite? Se vi ricordate quello che dicevamo di Weber l'altra volta, che l'agire culturale ti rende responsabile, ti carica di responsabilità, allo stesso modo l'aspettativa funziona così. Tu non puoi invocare le tue aspettative senza allo stesso tempo metterti in condizione di essere invocato da qualcun altro. Non c'è titolo, non è un movimento a senso unico, è costantemente un andirivieni. E quando lo capisci, già stai un passo avanti, perché in modo inedito per la nostra cultura soprattutto, l'aspettativa ti mette in condizione di pretendere, il gioco dell'aspettativa. Perché? Noi spesso e volentieri una delle cose che succedono è che la domanda è: come ti permetti di dire qualcosa? Chi sei tu per dire qualcosa? No? L'aspettativa ti mette in condizione di dire: io sono uno che ha fatto quello che doveva, perché tu no? Si poteva fare, io l'ho fatto, quindi lo devi fare pure te. Capite? Cioè, il soddisfare le aspettative, le aspettative che gli altri hanno verso di te, ti dà titolo a pretendere che gli altri soddisfino le tue. Ed è l'unica situazione oggi nella quale questo avviene serenamente. Perché tutti gli altri, come abbiamo visto, tutti i ruoli, tutte le altre cose che tendenzialmente avrebbero dovuto dare questo tipo di certezza, sono stati sgretolati. Oggi non basta che qualcuno ricopra un ruolo perché qualcuno automaticamente faccia ciò che deve nei suoi confronti. Te lo devi ricostruire ogni volta. Capite? Perché quello che era il prestigio istituzionale, cioè il fatto che, essendo tu arrivato in un qualche punto, avessi titolo a parlare, è stato spappolato. Capite? Onorevole. Scilipoti. Sono termini che non possono stare. Per cui ti arriva uno e ti fa: lei non sa chi sono io, e ti dici: no, e manco me ne frega un cazzo di chi sei. Quello è il punto, come, no? Mentre nel momento della pretesa, se tu puoi dire: io per te devo fare questo, questo e questo, sì, l'ho fatto, sì, La risposta è già stata data. Non so se mi spiego. Non c'è modo di argomentare in altri modi, perché l'hai vissuto sulla tua pelle il fatto che io il mio dovere nei tuoi confronti l'ho mantenuto. E se l'ho fatto io, lo devi fare anche tu. Chiacchiere stanno a zero. Ecco perché è scomodo parlare di aspettative. E perché tendenzialmente io boccio parecchio. No, qui no, devo dire la verità. L'anno scorso è andata molto bene. Però ho dei tassi di bocciatura piuttosto elevati. Perché? Perché io il mio dovere lo faccio pure di più. Quindi quando qualcuno mi dice, ma che voglio che tu fai quello che dovevi fare nei miei confronti, perché se io ti ho dato tutto quello che dovevo darti, mo è un problema tuo. E non mi dire che non hai capito, perché te l'ho chiesto 900 volte, se volevi che te rispiegassi le cose. Se non me l'hai chiesto, è un problema tuo, non è più un problema mio. So se questo è chiaro. E questo chiaramente vale per tutte le sfere, nell'immediato, nel quotidiano, credo che questo lo capiate bene. Però è l'unica strategia per la quale in una società, oggi come oggi, puoi aver titolo a parlare. Quando tu hai mantenuto ciò che dovevi, hai perfettamente un titolo morale ed etico a chiedere che gli altri lo facciano. Perché se ci sei riuscito tu, non si vede perché gli altri non debbano essere in grado. No? È semplice per certi versi. Non troppo, ma è un buon modo per comprenderlo. Quindi aspettativa, come dicevamo, relazionalità e reciprocità, importante. Incertezza, quindi due caratteri che già nella parola sono incorporati, ok? Ma ce n'è un altro, del quale abbiamo già parlato, ma che adesso richiamiamo in causa, che sta al fondo della questione e vi spiega anche perché vi ho detto che era così importante. Perché? Perché noi in effetti per vivere abbiamo bisogno di prevedere. Per noi progettare è una condizione normale, poi oggi è diventata una condizione quasi patologica, però comunque noi ci facciamo, no? Delle previsioni, immaginiamo che fra qualche tempo faremo certe cose, avremo bisogno di certe altre cose, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se in effetti io dovessi interiorizzare questa idea di incertezza, il mio prevedere e progettare ne risentirebbe molto, perché potrei dire, vabbè, inutile che sto a perdere tempo a progettare, tanto può capitare qualunque cosa e tutto salta, tanto pare che lascio perdere l'idea generale. Quindi, perché l'aspettativa non si trasformi in un ostacolo al vivere, ma ci vuole qualcos'altro. E il qualcos'altro è la fiducia. Ovvero sia, la fiducia è quella forza che mi permette di comportarmi come se l'aspettativa fosse certa. Cioè io progetto, mi comporto come se quello che sto progettando non potesse non accadere. Dov'è la saggezza? Nel sapere a un qualche livello che potrebbe non succedere. Quindi noi siamo quelli del come se, siamo degli artisti del come se. Noi viviamo costantemente come se. Se vogliamo essere proprio, come dire, aspri e fondamentali, noi viviamo regolarmente come se non dovessimo morire, eppure sappiamo benissimo che moriremo. E questo è il modello. In tutte le cose vale questo modello. Noi sappiamo, però facciamo finta di no. Noi continuiamo a dire che fra 5 anni saremo diventati questo, fra 3 anni avremo continuato quello, quando saremo vecchi vivremo con qualcuno, staremo insieme per sempre. Tutte frasi che fanno come se. Capite? Quindi non è strano, è così. Noi viviamo tutti come se. Come vi raccontavo... di Matrix, ne ho parlato con voi, del famoso zero, no? Che dice? Io voglio mangiare una bistecca finta, preferisco mangiare una bistecca finta che non vivere la vita com'è. Quindi noi viviamo regolarmente come se fosse diverso. È uno dei nostri grandi trucchi, probabilmente è una strategia, se vogliamo essere evoluzionisti, sarà una strategia funzionale alla nostra sopravvivenza. Un ottimo modo, no? Ci sono state culture intere che hanno vissuto come se, per esempio i Celti erano una cultura che anche se perdeva si comportava come se avesse vinto, non importava niente di come era la prassi, quello che contava era come se la raccontavano, era una bella cultura, a me i Celti sono sempre piaciuti tanto da questo punto di vista, però anche noi che invece parliamo spesso e volentieri di essere così concreti, così attenti, così pratici, non è vero per niente, sono balle grosse come case, noi ci comportiamo costantemente come se le cose andassero bene, come se ci fosse data retta a qualcuno, come se in effetti quelli che ci dicono le cose sapessero quello che dicono, tutti come se. È quella la dinamica fondamentale ed è quello il motivo per cui la fiducia è comunque fondamentale, perché la fiducia è anche pensare che domani saremo ancora in grado di fare cose perché saremo ancora qui, in ultima analisi, in ultima istanza, è brutale, ma è così, quello è il punto. è sempre un atto di fiducia. Anche il dire ci vediamo, arrivederci, è un atto di fiducia. Poco da fa. Tanto è vero che la risposta romana, qual è, se non ci vediamo, speriamo che è colpa tua. Classico, no? Perché sapendo che ci sarebbe la possibilità, tanto vale che uno subito scarichi. Però di fatto il punto è quello. Quindi noi, che lo si sappia o meno, siamo specializzati nel far finta che, nel far come se. E grazie all'aspettativa questo viene un po' più sul proscenio. Ce ne accorgiamo un po' meglio, lo sappiamo un po' meglio e possiamo in qualche misura diventare più bravi. Perché il punto centrale è quello. Avere consapevolezza di queste cose vuol dire renderci conto, vuol dire restituire la misura alle cose. No? Andando avanti, voi siete piccoli, per cui ho già tempo, ma prima o poi succederà. Vi renderete conto che tante cose che sembrano fondamentali non lo sono per niente. Puoi benissimo prenderle con tanta filosofia, perché in ultima analisi è uguale. Non c'è niente di così che te lasciano. Invece quando sei piccolo sembra sempre tutto enorme. Ecco, non è enorme. Le cose enormi ce ne sono, ma sono poche, è importante sapere quali sono. Tutte le altre le puoi prendere con molta più filosofia, perché in effetti c'è un grossissimo livello di come sei. Addirittura, vi ho parlato di Carlos Castaneda? Sapete chi è Carlos Castaneda? Infatti mai chiedo, perché le aspettative si sono un po' abbassate, senza, non per voi, ma in generale. Prima potevo dire, parlo a 1984, adesso tutti mi guardano di che, quindi ogni volta devo chiedere, venite, fatevi due giretti con me, poi ne parliamo di questo. Sì, comunque, ad ogni modo, Carlos Castaneda era uno dei guru del New Age degli anni 60. Ha scritto una valanga di libri e i primi sono bellissimi, se devo essere onesto. E era un antropologo fondamentalmente, che a un certo punto fa parte con un progetto di ricerca presso gli Yaqui, che sono la popolazione indiana, india-americana, nel Messico, da quelle parti, e conosce uno sciamano che lui chiama Don Juan. Non si sa se esistesse o meno questo sciamano, non si è mai capito bene come è andata la faccenda. Di fatto però, dopo il primo libro, diventa un discepolo di Don Juan. Quindi poi a sua volta diventa uno sciamano e scrive tutta una serie di cose. Se andate su internet trovate una montagna di roba. E gli insegnamenti di Don Juan sono bellissimi, soprattutto i primi 3 o 4 volumi sono veramente uno spettacolo. Quindi uno dice, vabbè, c'è o non c'è Don Juan, tu al limite puoi anche dire che c'è, chi se ne frega, perché quello che lui ha detto, che l'abbia detto Don Juan o l'abbia detto lui, è talmente bello che va bene lo stesso, in ultima analisi. Allora, cosa gli insegna Don Juan? Una delle tante cose. La follia controllata, che io trovo sia una cosa geniale. Ovvero sia, dice Don Juan, quando tu sei diventato saggio a un certo livello, ti rendi conto che le cose non hanno senso. Che è più o meno quello che vi ho detto io, se vi ricordate, no? Ovvero sia il fatto che noi la cultura la facciamo, ma io diamo noi il senso. Se io dovessi essere oggettivo, dovrei dire sì, il senso ce l'ho perché abbiamo deciso che ce l'ha, ma di suo no. Quindi dice Don Juan, tu te ne accorgi di questo. E allora che fai? Dice, non vivi più? Dice, no. Il saggio sceglie qualcosa e decide che ha senso. Fine. Follia controllata. Quindi poi non devi andare a sindacare perché o per cosa una cosa è importante o meno, perché l'ha deciso lui. Stop. E con quella decisione orienta il suo fare, il suo agire. Ma non c'ha una necessità intrinseca e oggettiva quella scelta. L'ha deciso lui. Perché gli piace, perché gli va, per qualche motivo, per qualunque motivo, che poi di fatto è il motivo in cui, il modo in cui facciamo le cose noi, in ultima analisi. Capite? Solo che te ne devi accorgere. Una volta che lo sai, sei libero. Puoi decidere che è importantissima la collezione di francobolli. Perché no? Tanta gente lo fa comunque. Lo vediamo. Tanta gente fa delle cose che noi troviamo inspiegabili. Perché? Perché per loro hanno senso. Nell'economia di vita di quell'individuo ha senso fare. Io avevo un conoscente, perché amico forse è un po' forte, che faceva la collezione delle bottiglie di Coca-Cola, e già questo tu dici vabbè, ma non solo, finiva lì, metteva l'etichetta sulle bottiglie di Coca-Cola, ma non metteva l'etichetta dell'anno, metteva l'etichetta di quanti anni aveva la bottiglia. Per cui tutti gli anni doveva cambiare l'etichetta. Era una cosa che mi faceva, ma tu sei matto, ma a te te pare possibile? 10 anni, 11 anni, 12 anni, 13 anni. Però lui era uno dei suoi rituali fondanti. Tutti gli anni aggiornava le etichette delle bottiglie di Coca-Cola. Che vuoi dirgli? D'altronde vive bene, per cui tutto sommato, no? Ripeto, il metro fondante è quello, stai bene, stai male. Se stai bene, tutto sommato, chi sono io per decidere che non è vero? E quale scala di valori ciò che mi permette di dire che tu sbagli e c'ho ragione io? Quello è un po' il problema, capite? Quindi il punto centrale è questo, il fare come se è in ultima analisi il fare come se una cosa sia interessante o meno, sia importante o meno, non ha grosse altre applicazioni. È fare come se domani ci fossimo, è fare come se il mio progetto possa andare sicuramente in porto, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è la meccanica ultima con la quale noi viviamo. Poi dopo le altre sono modulazioni, però di fatto se ci fate caso, se cominciate a guardarlo, vi accorgerete che noi normalmente viviamo così. Magari non lo diciamo, magari lo travestiamo da qualcos'altro. Vi ho parlato di Pareto? Di Pareto? La teoria delle azioni logiche e non logiche? No? Beh, parliamone al volo perché è importante pure questa. Chi è Vilfredo Pareto? È uno dei pochi sociologi italiani di rilievo ed è un personaggio estremamente peculiare perché parte in tutt'altro modo che non sociologo. Pareto parte come ingegnere, tant'è vero che diventa il direttore delle Ferriere Valdarno, che stanno pure abbastanza qui nei pressi, e avendo un carattere insopportabile litiga con il popolo e il paese perché era un... diciamo un fautore, un liberale ante litteram, qui parliamo di nuovo cavallo del XX secolo, e quindi c'aveva costantemente a che ridire con la burocrazia, con la politica, non era mai soddisfatto di quello che faceva, insomma scriveva delle lettere infuocate tutti quanti che sono state raccolte, sono divertentissime perché veramente se pensate che oggi qualcuno insulti qualcun altro non avete letto Pareto, perché lui riusciva a dire veramente delle cose serie, proprio sferzante, mettiamola così. Allora, forte di tutto tutta questa avventura, a un certo punto incontra, tanto perché appunto le cose capitano, Maffeo Pantaleoni, che è stato uno dei grandi economisti, uno dei nostri grandi economisti, il quale gli dice, ma guarda, i tuoi ragionamenti, il tuo pensiero sull'organizzazione delle ferriere sono particolarmente interessanti e innovativi, perché non diventi un economista? Tutto sommato, perché no, visto che comunque con le ferriere non riusciva a fare quello che voleva, e quindi diventa economista. E diventa un economista di vaglia, nel senso che ancora oggi, se andate, quando fate i corsi di economia, vi insegnano i teoremi di Pareto. È lui, non è un altro, proprio lui. Quindi diciamo che pure lì dà un suo bel contributo, salvo poi a un certo punto diventare sociologo in modo inspiegabile, per certi versi. Perché, come vi dicevo, l'economista è al vertice della piramide del prestigio accademico e sociale, e il sociologo no, manco lontanamente. Quindi, perché Pareto a un certo punto diventa da economista sociologo? Perché Pareto è un altro di quelli che tutto sommato ha un suo interesse al quale sottomette le altre considerazioni. Pareto vuole capire la società e con l'economia non la capisce. Pareto dice, fa una teoria dell'azione che si divide le azioni in azioni logiche e in azioni non logiche. Le azioni logiche, tanto per farvela breve anche qui, sono le azioni economiche, ovvero sia quelle dove i mezzi sono commisurati al fine nel modo migliore, no? Sapete che un'azione economica è l'azione che permette di ottenere il risultato col minor sforzo, il maggior risultato col minor sforzo. Quindi diciamo che l'azione logica, secondo Pareto, che è un economista, evidentemente è quella. Le azioni non logiche ovviamente sono quelle che non rientrano in questo schema. Qual è il problema? Che Pareto dice, io vedo attorno a me che le azioni che vengono fatte sono logiche per l'8%. Tutte le altre no, non riesco a vedere la loro logicità. Quindi, siccome l'economia studia le azioni logiche e io voglio capire la realtà, è inutile che usi l'economia, perché l'economia non me la spiega la realtà. Io devo trovare un qualcosa che mi spieghi le azioni non logiche. E quindi comincia e diventa sociologo. Capite? Quindi Pareto è il primo a dire che quello che lui osserva nella prassi non è razionale. L'agire umano non è razionale. Nella grandissima parte dei casi non c'è verso di essere razionali, ma noi vorremmo essere razionali. E qui in qualche modo vi anticipo già parte dei saggi che andremo a vedere la volta prossima. Perché vorremmo essere razionali? Per un sacco di motivi, in effetti. Diciamo che per il momento la soluzione principale ve la do in due parole. Uno, perché essere razionali ci fa non essere animali. Due, perché Cartesio ha detto che essere razionali è essere umani. Questi sono i due grossi corni con i quali ci confronteremo. Quindi c'è quest'idea che l'essere umano è umano se è razionale. Quindi tutti noi vorremmo essere razionali. Qual è il problema? Che non lo siamo. Il che ci crea qualche difficoltà. Allora, l'idea geniale di Pareto qual è? La descrizione dell'azione non logica. Dice Pareto, l'azione non logica viene mossa da una serie di cose che lui chiama residui. E questo è già estremamente interessante. Che Pareto è un positivista, ne abbiamo parlato del positivismo, credo. Positivista vuol dire, no, teoricamente, che si fonda sui dati, di fatto, sui fatti, per dire le sue cose. Allora, vi invito a ragionare su questo perché a me fa ammazzare le risate. Tu mi stai dicendo che le azioni logiche sono l'8% e le azioni non logiche sono il 92%. Questo 92% è mosso da residui. A voi vi pare che il termine residuo possa adattarsi a qualcosa che vale per il 92% di qualcosa? Vedete quando vi dico che la lingua viene usata in modi ideologici? Residuo è un par de palle, semmai residuo è l'8%, non il 92%, perché un qualunque processo che lasci un 92% dei residui lo lasceresti perdere, perché sarebbe assolutamente non economico, no? Però lui che si rende conto, perché ve l'ho detto che se ne rende conto che le cose non sono così, ma vorrebbe che lo fossero. Lui vorrebbe che l'uomo fosse razionale e quindi tratta tutto il resto come residuo, anche se sto residuo è tanto, 92% è uno sproposito di residuo. Ecco. Comunque, questi residui cosa sarebbero in ultima analisi? Emozioni, istinti, convinzioni non razionali, superstizioni, passioni, metteteci dentro qualsiasi cosa non sia razionale. Quindi tutto questo sarebbero i residui che spingono ad agire, ok? Quindi si fa l'azione non logica e siamo in una situazione problematica. Perché? Perché noi abbiamo agito in modo non umano, secondo il nostro modo di vedere. Perciò dobbiamo conciliare questo nostro agire non razionale con la nostra richiesta di essere razionali. E come facciamo? Con quella che Pareto chiama la derivazione, che è un colpo di genio assoluto. Ovvero sia, rendiamo razionali ex post delle azioni che inizialmente non lo erano. E non lo facciamo a tavolino, perché sennò chiaramente non ci prenderemmo in giro, altro che come se qui. Lo facciamo come se fossero state razionali sin dall'inizio, come nel momento in cui, perché in filosofia vi dicono spesso e volentieri che noi consideriamo l'agire sempre ex post. Cioè prima agiamo e poi ci pensiamo e cerchiamo di capire che abbiamo fatto, grosso modo. Allora, in questo nostro sguardo indietro, costruiamo l'azione come razionale. Anche se nel momento in cui è accaduta non lo era manco lontanamente, capite? E quindi la derivazione è una razionalizzazione a posteriori, un trasformare un qualcosa che si è fatto per ragioni che tutto erano tranne che razionali in un'ottima idea. L'esempio che faccio normalmente, ce ne sono due che sono proprio classici, ma uno è uscire con un tot da spendere. Voi saprete forse in microeconomia si dice che si massimalizza l'utilità marginale del paniere degli acquisti. Vuol dire che teoricamente, a sentire gli economisti, noi ci mettiamo a tavolino ogni volta che abbiamo davanti a noi, che ne so, 100 euro e cominciamo a interrogarci su cosa ci serve e come investire al meglio questi 100 euro per soddisfare le nostre esigenze. Mai fatto in vita mia, ma immagino che qualcuno lo possa anche fare. Diciamo che questo esce con questa sua idea di come e dove andare a spendere i suoi soldi per ottenere il massimo possibile. E poi vede un paio di scarpe, per esempio, o un pantalone, o quello che vi pare, no? Il quale esorbita clamorosamente. Uno, perché non era contemplato nel paniere, perché a lui servivano cibo, detersivi, tutt'altre cose. Però quelle scarpe sono proprio belle, no? Hanno quel tipo di richiamo che è ben oltre il razionale. Le scarpe significano potenziale di rimorchio, significano distinzione, significano affermazione di sé, significano... ma anche gli uomini ultimamente ho visto delle cose in giro nei piedi che, come dire, gridano vendetta davanti a Dio, per cui immagino. Non investighiamo il sesso di questo agente, è un agente, un qualunque agente, che entra nel negozio e compra il paio di scarpe. Okay? Diciamo che forse un paio di scarpe gli serviva, va, mettiamola così. Solo che queste scarpe da sole ammortizzano tutto quello che poteva spendere e anche un debito, perché c'è la carta di credito che permette ovviamente di essere, no? Esce con le sue scarpe, contento, matto, e c'è un problema. No? Non ha più i soldi per comprare cibo, non erano preventivate le scarpe, no, non c'entra niente con tutto quello che si presumeva razionale nel suo agire. Che succede? Che in tempo reale comincia a dirsi: chi più spende, meno spende. Avevo bisogno di un paio di scarpe che mi sarebbero costate 50 euro, ma spendendo 50 euro, salve, spendendo 50 euro avrei avuto un paio di scarpe che mi durava forse una stagione, queste invece mi dureranno 3 o 4 stagioni. Inoltre, se le metto in occasioni lavorative particolari, il mio capo apprezzerà il fatto che me le sia comprate e quindi mi porteranno una serie di benefici. Insomma, in ultima analisi, comprare queste scarpe è stata un'idea geniale. Siamo razionali. Vi sfido a non trovare un momento in cui avete fatto un ragionamento di questo genere, lo facciamo spessissimo, quindi non è difficile. Però in linea di massima se ne fanno continuamente, perché spesso e volentieri noi agiamo mossi da leve che sono umane, e quello è il problema, da leve che sarebbero normali in un'altra cultura, siamo noi che le abbiamo costruite come non adatte, e questo ci crea grosse difficoltà. Perché vuol dire che noi saremmo obbligati a comportarci come esseri razionali non essendolo. Di nuovo, un modello è un percorso impossibile da percorrere, di nuovo anomia. Come faccio io a essere sempre razionale quando non sono sempre razionale? Per definizione? Perché la mia complessità esorbita è razionale. Io sono razionale, ma sono estetico, sono immaginale, sono emotivo, sono umano, sono contraddittorio, contraddittoriale se vi ricordate. Quindi non posso essere sempre razionale. Ma qualcuno mi ha detto che devo esserlo. Quindi Pareto designa e descrive questa situazione nella sua operatività, cioè come faccio a vivere da razionale pur comportandomi in modo non razionale? Con le derivazioni. Io continuamente agli altri e a me stesso racconto quanto sono stato razionale nel fare cose folli. La grandissima parte dei casi io faccio delle cose che a una considerazione razionale sono folli. Le faccio, sono contento e convinto di essere pure razionale, per cui ho ottenuto la quadratura del cerchio in un certo senso, capite? Quindi la descrizione paretiana è fantastica da questo punto di vista, perché descrive il farsi della quotidianità. Tu parli con un amico che ha preso tante di quelle trambate dalla stessa donna n mila volte e t'ha giurato che non avrebbe mai più frequentata, lo chiami e sta a letto con lei e tu dici: ma scusa, ma non mai spiegato ieri per un'ora e mezzo tutti i motivi chiari per i quali sta cosa non poteva andare avanti? Ho capito, ma è lì ti racconta tutta una serie. Che gli devi dire? E dici: fai bene, hai ragione, continua. Che a un certo punto ti arrendi, ma succede continuamente, capite? Quindi è sempre così, è una nostra classica dinamica che cerca di mediare questa pretesa alla razionalità che è costitutiva della nostra cultura con il fatto che noi non siamo solo razionali e che se lo fossimo sarebbe una rottura di palle spaventosa, tra l'altro, se posso, come dire, esprimere un parere. Ok, quindi anche Pareto ce lo siamo levato, le azioni logiche e non logiche ci siamo, il ruolo dovremmo averlo evaso, processo di socializzazione, ne abbiamo già parlato, il processo di socializzazione? Ok. Scusa,
una cosa.
Sì.
In che rapporto si trovano quindi incertezza, aspettativa e fiducia? Cioè, sono, diciamo...
Allora, no, è quello sì, direi decisamente un circolo. C'è un, non so se ho parlato di Edgar Morin, che è un grandissimo pensatore, direi, che ha scritto un librino che io normalmente adotto perché credo che dovrebbero conoscerlo tutti, lo dovrebbero adottare alle elementari per quanto mi riguarda, però se vi va di leggerlo si chiama I 7 saperi necessari all'educazione del futuro. Chi legge il francese lo trova online, perché è un testo che in Francia è gratis, in Italia no. E in questo testo Morin dice una serie di cose estremamente interessanti, estremamente intelligenti per quanto mi riguarda, e la parola chiave del testo, secondo me, è contemporaneamente. Nel senso che noi non apprezziamo, anche perché il nostro logos, il nostro modo di pensare non è sincronico ma è diacronico, come abbiamo detto, no? Quindi noi tendenzialmente, anche per quanto riguarda il ruolo, abbiamo questa strana idea che in un momento siamo una cosa e in un altro siamo un'altra. Il punto centrale è che non è vero. Anche nella dinamica che diceva il vostro amico, non c'è un prima e un dopo, c'è un contemporaneamente, perché è tutto costantemente in circolo nello stesso modo. Non c'è un attimo in cui ti fidi e uno in cui percepisci un'aspettativa, ma c'è un clima nel quale aspettative, fiducia e incertezza convivono costantemente. È tutto contemporaneo. Tant'è vero che lui utilizza una scrittura particolare che potremmo mettere così per testimoniare la questione. Le chiama triadi. E le scrive proprio così perché danno la percezione di questa contemporaneità. Perché per noi il pensare il contemporaneo è difficile. Perché il nostro modo di pensare è sequenziale. A, B, C, D, non A, B, C, D tutto insieme. Non ci riusciamo. Ma è un nostro problema, vi ricordo. Come abbiamo detto l'altra volta, il nostro corpo vive contemporaneamente. Non c'è il fegato che fa una cosa, poi i polmoni che ne fanno un'altra, poi il cuore, poi il cervello. No, è tutto insieme, perché se dovessimo andare in sequenza, ripeto, saremmo morti a stretto giro di posta. Quindi noi viviamo contemporaneamente e siamo contemporaneamente tutti i nostri ruoli, eppure qualcosa di più, se vogliamo. Ok? Quindi pretendere che ci si comporti in accordo a uno solo di questi, di volta in volta, non funziona. Una delle triadi che lui invoca è quella tra individuo, società e specie, che sono tre stati che noi normalmente consideriamo separatamente, se li consideriamo. Dice Morin, non è vero, perché io sono individuo, ma non è che nel momento in cui sono individuo non sono in società. Sono esattamente uguale, io sono individuo in società, e non è nel momento in cui sono nella società o come individuo che non faccio parte della specie umana. Quindi non è che posso dire, vabbè, poi penserò alla specie. No, perché è adesso che io sono specie. Non so se questo è chiaro, no? Questo è il problema dell'ambiente. È fondamentale mettere a fuoco questo discorso, perché noi trattiamo l'ambiente regolarmente come se fosse un problema per qualcun altro in qualche altro momento. Ma è un problema nostro di oggi. Non c'è da pensare ad un altro momento, capite? Solo che succede? Che se io lo infilo nel nostro solito ragionare, che viene sempre regolarmente dopo qualcosa, prima c'è la sanità, poi c'è l'industria, poi ci sono il welfare, poi c'è tutto, poi forse penseremo all'ambiente. Poi che? Capite com'è il problema? Dov'è? Cioè, se noi non adottiamo degli strumenti di pensiero che ci permettano, anche a fatica, perché è ovvio che il logos è un altro letto di Proguste, no? Il fatto che io debba ragionare sequenzialmente, ma è una difficoltà della neocorteccia, perché ripeto, sistema limbico e il cervello rettiliano lavorano in contemporanea. Se io dovessi descrivere al momento X tutto quello che accade nel mio corpo, non finirei più. Pensateci. Tutti i processi, tutto quello che avviene, tutti gli impulsi degli organi principali, le ghiandole, i neurotrasmettitori, la chimica, l'elettricità, tutto insieme. Come faccio? È normale, sarebbe normale se riuscissi a capirla sta cosa, ma siccome noi siamo pure dei cocci oltre ad essere sequenziali, la questione è abbastanza. Quindi capisci che non c'è un prima e un dopo, è un continuo interagire di tutte queste dimensioni che creano un qualche tipo d'ambiente, un qualche tipo di competenza, anche direi, di vita fondamentalmente, che appunto richiama le une le altre. Spesso e volentieri non sono neanche coscienti, noi non siamo sempre consapevoli di tutto. Questo è un altro punto che bisognerà ribadire. L'idea che noi si sia consapevoli costantemente è una balla grossa come una casa, che abbiamo parlato del sonno e di tutto il resto, se non sbaglio, no? Quindi ci sono anche lì tutta una serie di cose che andrebbero aggiunte. Vediamo se la prossima volta mi viene, c'ho tempo. Comunque dicevo, questo discorso dell'anello è piuttosto interessante, è utile da tenere presente, perché appunto ci permette di unire tutta una serie di stati che noi altrimenti tendenzialmente separiamo, e noi siamo una cultura che separa. Questa Durand la chiama cultura diaeretica. Diaeresi è separazione ed è l'equivalente di spaltung, perché se non sbaglio nei saggi qualche cosa del genere ci dovrebbe essere, qui tanto vale. Ovvero sia, noi siamo quelli che dividono, no? Creano costantemente dicotomie, quindi anima e corpo, quindi bene e male, quindi bianco e nero, quindi tutta una serie di cose di questo genere. E poi alla fine si perdono il fatto che queste dicotomie sono degli aspetti che noi evidenziamo per delle comunità di pensiero, ma non, poi non esistono nella prassi. Capite? Nella prassi non c'è il bianco e il nero, o ci sono anche il bianco e il nero, ma c'è tutta una miriade di sfumature intermedie. Tra bene e male non c'è una separazione netta, c'è un po' più bene, un po' più male, eccetera, eccetera. Ma quando ti trovi a confrontarti con i momenti e con la vita, tutte queste certezze dicotomiche sfumano. Non c'è modo di riprodurle, perché la vita non è fatta così. Quello è il punto centrale, la vita è fatta diversamente. E noi tendiamo a separare la vita per viverci dentro. È una parte di quella famosa sezione finita di cui parla Weber, ma tutte queste divisioni, tutte queste definizioni che noi diamo sono strumentali. La prassi è diversa. Non so se avete mai sentito parlare della dottrina della Maya, che non è quella del fatto che doveva finire il mondo, che è andata male. Ma il famoso velo di Maya di cui parlava anche Schopenhauer, no? Ecco. Noi immaginiamo questo velo, voglia dire che squarciamo il velo, improvvisamente c'è qualcos'altro dietro. Non è così. Il velo di Maya è in qualche misura quella stessa illusione di cui parlava Don Juan prima. Cioè il velo di Maya è la rivelazione, squarciare il velo di Maya è la rivelazione del fatto che i nostri strumenti di comprensione sono parziali, che non c'è. Non ci sono oggetti definiti, siamo noi che li definiamo. Tant'è vero che definire, dice Maffesoli, è un termine che viene da determinare, determinatio, ed era il tracciare i limiti. Quindi noi per poter vivere tracciamo dei limiti, ma poi nella realtà questi limiti, questa oggettività separata, questa distanza fra me e l'altro e fra me e l'oggetto, non c'è. La realtà è fluida. E questo è essere saggi. Cioè rendersi conto che le mie definizioni, le mie determinazioni sono strumentali ma non si applicano. A un livello più profondo di comprensione della realtà non sono la verità, sono altro. Okay. Tant'è vero che Maya, da un punto di vista etimologico, che è bellissima l'etimologia a volte, ha la stessa radice di metro, viene da matra, dal sanscrito matra, anzi sì, dal sanscrito matra, che è appunto metro, Maya, misura, determinazione, non è casuale, tutta... Sono tutte costellazioni semantiche abbastanza interessanti che hanno a che fare con questo atto di costruire una realtà comprensibile, manovrabile, nella quale vivere, che è importante evidentemente, no? E non è casuale che solo pochi squarcino il velo di Maya, perché squarciare il velo di Maya è mettersi in una situazione di ulteriore incertezza, di un altro tipo di sapere. Per la vita normale è utile sapere che un metro è lungo un metro, che un oggetto è fatto in un certo modo, ha dei limiti, eccetera, 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 abbastanza chiari. Tenete presente però che per certi versi questa è una certezza ingannevole. Per esempio noi abbiamo questa strana idea che la pelle sia una barriera, perché appunto le cose o sono bianche o sono nere, invece la nostra pelle è permeabile. Allora se voi andate a fare un'analisi del sangue mirata, scoprite di avere nel sangue una miriade di cose che non dovrebbero esserci. Perché? Perché ci sono entrate. Per esempio noi assorbiamo i pigmenti degli abiti. E nessuno ha mai studiato ad oggi quali sono le conseguenze dell'avere in circolo i pigmenti degli abiti, perché nessuno immaginava che ci entrassero in circolo i pigmenti degli abiti. I pigmenti degli abiti stanno fuori, noi stiamo dentro, finito. Invece no, noi li assorbiamo. E quindi abbiamo una montagna di materie in circolo che non si sa che effetto facciano. Ci sono 150.000 componenti chimici nostri, creati da noi nel frattempo, dei quali non si è mai testata la nocività, la positività, non lo sappiamo, perché nessuno se ne ha mai posto il problema. Ci tingo un vestito, basta, perché chi è che poi si mette a succhiare un vestito? A parte che potrebbe capitare, ma comunque non serve, perché tu ti metti il vestito e di fatto attraverso la pelle parti di quel vestito penetrano al tuo interno. Come i concimi, come le medicine e le varie cose, i veleni che diamo al cibo, tutta questa serie di cose, tutto quello che buttiamo in mare e che poi ci rimangiamo sotto forma di pesce, tutto questo indica evidentemente un atteggiamento stupido. Capite? Perché noi neghiamo il fatto di essere immersi costantemente nell'ambiente e che quindi qualunque cosa facciamo all'ambiente ci torna, che non accade da un'altra parte. E l'ambiente non è neanche limitato, non è che il problema che c'è stato in Giappone è finito in Giappone, problema c'è stato in Giappone, ce lo becchiamo pure noi sotto forma di pesci inquinati, sotto forma di eventi che arrivano girando per il pianeta e portandoci scorie, sotto forma di tante cose. Capite? Quindi il pensiero, e questo è uno dei punti centrali che mette in luce Morin in quel libro, oggi noi avremmo le basi per pensare diversamente, per cominciare a capirlo questo. Cominciare a capire che non c'è un qualcosa che si può fare liberamente e un qualcosa che invece no. Che tutto ciò che facciamo dovrebbe essere ponderato, compreso, con calma soprattutto, col tempo necessario. Invece noi che facciamo? Riduciamo i tempi di prova dei farmaci. Perché d'altronde devi rientrare dalle spese che hai fatto, per cui posso testare un farmaco per 5 anni e 5 anni so niente in ultima analisi, perché di solito le conseguenze, quelle antipatiche, arrivano a 20, 25, 30. Allora dici, che fai? Facciamo testare un farmaco per 30 anni? No, almeno teniamoci 5. Invece siamo arrivati a 2 e oltretutto paghiamo pure quelli che si fanno fare i test e li andiamo a prendere nelle categorie sfigate dei paesi del terzo mondo. Quindi, insomma, tutta una serie di cose che, come vedete, non sono particolarmente sensate in ultima analisi, perché poi quelle medicine ce le abbiamo noi. No? Cioè, non è che ci sei pieno lucro, quindi se provasse lucro chi se ne frega, no, le provi male però poi devi tu. E questo, vabbè, ad ogni modo, domande su questo, su questi ultimi temi? Ok, direi che facciamo altri 5 minuti di break e poi concludiamo. Stavolta ho registrato. Allora, a livello di concetti, oggi abbiamo esaminato parecchie cosette interessanti, quindi abbiamo visto stratificazione sociale di nuovo, status, ruolo, mobilità e socializzazione anticipatoria come concetti fondamentali. Abbiamo visto che la differenza fra status ascritti e status acquisiti è importante. In qualche modo segna una delle dinamiche fondamentali della modernità, cioè la modernità è l'affermarsi progressivo di un sempre maggior numero di status acquisiti e quindi la diminuzione in quantità e rilevanza degli status ascritti. Questo però non vuol dire che il fatto della nascita non continui ad avere, a giocare un ruolo piuttosto importante nella nostra vita, perché appunto il fatto della nascita non solo ci dà la prima posizione all'interno della stratificazione sociale, ma comporta naturalmente una serie di opportunità o di difficoltà per quelli che saranno i contatti e le mosse successive, quindi un reticolo di relazioni lavorative, umane, professionali, culturali, un clima culturale all'interno del quale ci si muove e una possibilità di, come dire, di ricaduta, di supporto nel caso ulteriori progetti non andassero in porto. Spesso e volentieri si tenta di fare qualcos'altro, si vede che non è aria e si ricade su quello che invece già si ha, quindi lo studio paterno, il mestiere paterno e via discorrendo in questo senso. C'è una cosa che dovremmo dire ancora a questo proposito. Gli status ascritti. Abbiamo visto che oggi come oggi sono pochini. Quali sono, abbiamo detto, gli status ascritti? No, gli status ascritti. Provenienza? No, quelli attuali. Se voi doveste dire un vostro status ascritto. Età, sesso, ok. Provenienza, età, sesso, grosso modo, più o meno siamo lì. Ma quanto sono ascritti in ultima analisi questi status? Questa è una domanda interessante perché di fatto, come abbiamo detto prima, per esempio, per quanto riguarda l'età, è vero che hai un'età anagrafica, però è estremamente modificabile, è estremamente falsificabile, è estremamente contrastabile anche al di là della falsifica, nel senso che per carità tu puoi con certi interventi ricostruire parti del tuo corpo, che abbiano a che fare o meno con i rapporti erotici, non importa, insomma, membrane, articolazioni, eccetera, mobilità, puoi cancellare i segni del tempo dal tuo viso. Quindi, in un'ottica di dinamica di riconoscimento di status di cui parlavamo prima, di fatto anche l'età non è più un fattore affidabile. Nel senso che puoi trovarti davanti un settantenne che dimostra 50 anni, o puoi trovarti davanti un quarantenne che dimostra 75, capita alle volte. Però di fatto è un altro punto saldo del tuo orientarti all'altro che viene a mancare. Perché noi, ancora ad oggi, anche se non così tanto magari, abbiamo dei codici di rapporto transgenerazionali di un certo genere, no? Quindi verso l'anziano, verso il vecchio, verso il grande adulto, se li vogliamo chiamare così, che anche nella lingua non si usa più il termine perché pare offensivo, ci comportiamo in un certo modo, ma dobbiamo poterlo riconoscere, no? Il grande adulto ci dà un certo tipo di feedback, ci fa pensare a qualcosa che di solito è positivo, quindi esperienza, saggezza, affidabilità, eccetera, 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 ma lo devo poter riconoscere in quanto tale. Mi trovo davanti una macchietta come quelle che vediamo girare in questo periodo, che devo capire? Come faccio a orientarmi sullo status ascritto dell'età con qualcuno che è così palesemente manomesso da essere praticamente indistinguibile? E questo è uno. E poi ne seguono poi tutta una serie di altri cambiamenti, no? Avrete sentito che prima c'è stato tutto il periodo delle baby spose, per cui gli uomini si mettevano sempre con donne più giovani. Poi adesso siamo al punto in cui le donne grandi fino a 50-60 che sono diventate la nuova giovinezza, pure quelli non a caso, perché come vi dicevo il modello di successo è quello per cui la giovinezza ogni tanto viene risalta fuori e si mettono con i toy boys che sono i giovani che vanno, cioè tutta una serie di dinamiche che ad una considerazione tradizionale tra virgolette, ad una considerazione normale tra virgolette, creano qualche difficoltà. Quindi anche quello è un problema, anche il sesso è un problema. Nel senso che anche il sesso è un carattere oggi aggirabile, non facilmente, non a poco prezzo, non da chiunque ancora, ma chi può dire che un giorno, un domani, non si possa liberamente scegliere se essere uomo o donna per un certo lasso di tempo? Non so se qualcuno di voi ha mai sentito The Lamb Lies Down on Broadway, che è un grandissimo album dei Genesis. C'è Peter Gabriel che va in giro col suo pene in un astuccio al collo, che è inseribile o meno a seconda dei casi, glielo ruba anche un corvo ovviamente, vabbè, insomma tutta una serie di cose, però era, come dire, fantascienza ai tempi. Adesso lo è ancora, ma lo resterà? E soprattutto, quali sono le conseguenze di questa erosione degli status ascritti? Che il punto centrale è questo, cioè noi possiamo immaginare una vita in cui tutto è oggetto di scelta? Se voi prendete la carta d'identità, in uno degli strani, in uno di quei momenti rari dicono gli inglesi insight, di comprensione, vedrete che la carta d'identità, se ci fate caso, riporta quasi tutti i caratteri ascritti. Salvo lo stato di famiglia, la professione, tutto il resto è nascita, età, tratti somatici. E perché è importante questo? Perché in effetti gli stati ascritti sono un fondamento identitario, cioè è quella, come dire, quella struttura di partenza sulla quale ci configuriamo, quella che ci rende ciò che siamo. Nel momento in cui questi status ascritti uno alla volta li togliamo, che restiamo? Questo è un problema interessante, ragazzi. Cioè, l'identità su che si fonda? È soltanto una dinamica? O come in tutte le cose c'è bisogno di qualcosa di stabile? No, il nostro modo di vita attualmente è un modo di vita sempre meno radicato. E ci sono dei costi umani notevoli a questo. Il problema, in un certo senso, per la modernità è che, come al solito, la modernità non si è regolata. Nella modernità non c'è più un equilibrio tra status ascritti e status acquisiti, ma c'è una tendenza a trasformare tutto in status acquisito. E tutto in status acquisito vuol dire, se ci pensate, amplificare enormemente la responsabilità individuale. Può non sembrare evidente, ma pensateci un attimo. Lo status ascritto te tocca. Non è colpa di nessuno. Gli status acquisiti sono colpa tua. Quindi se funzionano, bene. Ma se non funzionano, è un problema tuo. La scelta l'hai fatta tu. O perlomeno sei il formale responsabile della scelta. Magari non l'hai fatta, perché come abbiamo visto spesso e volentieri ci sono tutta una serie di pressioni, ci sono tutta una serie di, come dire, incentivi che possono venire formati dalla società, da coloro che ti stanno accanto, dai partner, dagli amici, da quello che vi pare, dalle opportunità e dalle cose. Però il titolare ultimo del gesto e della scelta sei tu. Quindi non te la puoi piacere con nessun altro, se le cose non vanno. Se tra quello che ti hanno raccontato, tra le tue aspettative e la prassi, c'è uno scarto significativo, il responsabile sei tu, non se ne esce. Capite? Perché vi dicevo che invece la situazione precedente era molto più comoda? Perché lì non eri colpevole quasi di niente. Potevi giusto lamentarti perché ti era andata male, ma non è che lo sentivi come un tuo fallimento. Oggi sì. Oggi tutto quello che non va come dovrebbe, e come abbiamo visto è parecchio, è colpa tua. Perché sei tu che hai scelto quella strada e non quell'altra, perché c'era sicuramente qualcuno che al momento ti ha detto che avresti fatto meglio a fare qualcos'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, seppure questa cosa sembra di fatto una liberazione, ma c'è l'ultima pubblicità esasperante che è quella della macchina, non so se avete sentito, la libertà assoluta, non mi ricordo che cos'è, che ricomincia con la cosa che devi essere libero di fare le cose, no? E poi devi comprare la macchina, e questo già per me lascia un po' per... Ma sta libertà, come la interpretiamo noi, è fallace, è ingannevole, perché non c'è una libertà. Non c'è una libertà assoluta, non c'è un'autonomia assoluta, non c'è una colpa assoluta. Ma se tu costruisci la libertà come assoluta, ne deriva una colpa assoluta alla fine, se ciò che hai fatto non funziona. Non so se vedete come sono le dinamiche. Pur essendoci un circuito tale per il quale effettivamente sceverare le responsabilità individuali e le pressioni sociali e le conseguenze genetiche, tutta una serie di fattori che non finiscono più, non è così facile. Ma comunque quello che noi sappiamo è che sì, c'è una parte di tua responsabilità, ma non è solo quella. Ma se io ti costruisco invece come non solo razionale, come abbiamo visto, ma pure come assolutamente responsabile ed autonomo, lì non si esce più. Se sei assolutamente responsabile ed autonomo, tutto quello che ti capita è colpa tua. Zero. Capite? Quindi va a finire che ti fai carico, volente o nolente, di una serie di problemi che non sono solo tuoi. Capite qual è il punto? In un altro libro che forse vi ho menzionato e che pure vi inviterei a leggere perché credo che sia importante che vi capiate un po' bene, che è un libro di Richard Sennett, del quale credo di avervi parlato poco fa, che si chiama L'uomo flessibile, ed è un librino questo, se può leggere bene, c'è tutta una serie di ragionamenti sul fallimento e sul pronome pericoloso che è il noi, no? Dice Sennett, noi in questa società siamo arrivati a un punto nel quale non siamo più capaci di dire noi, diciamo solo io. Però io non è la scala adatta per affrontare certi problemi. Cioè, se c'è una congiuntura tale per la quale non c'è lavoro, non è colpa tua. Non puoi farti carico soltanto tu del fallimento del non trovare un lavoro quando è un problema strutturale più ampio. Un problema al quale dovrebbe porre riparo il tuo Stato, il tuo comune, la comunità nella quale fai parte, l'Unione Europea, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se capite questo discorso. Cioè, questo focalizzarsi sull'individuo di fatto funziona come deresponsabilizzazione di tutti quelli che invece dovrebbero fare qualcosa in proposito, perché tu, oltre a aver fatto tutto quello che ti hanno detto di fare, che altro puoi fare? Te lo inventi il lavoro? Sì, perché poi alla fine finisce così. Però, come vedete, ti hanno trasformato nel titolare del fallimento, quando tu non c'entri, o perlomeno non c'entri soltanto tu. Capite? Non è solo colpa tua. Non lo puoi vivere come un tuo fallimento personale, una situazione congiunturale nella quale non c'è lavoro. Quella dovresti unirti agli altri che come te si trovano in quella situazione e chiedere com'era la dinamica politica normale, no? Le famose rivendicazioni, che non so tutte sbagliate, anzi ce ne sono di sacrosante. Ma le dinamiche del lavoro, le dinamiche della cultura, tutta questo accento costante sull'individualità e l'autonomia fanno sì che si arrivi a una società automizzata, una società dove sei sempre solo tu e tu da solo non basti. Quello è il punto. Tu da solo non sei in grado di cambiare niente in quella scala. Puoi cambiare la tua vita, puoi cambiare i tuoi obiettivi, puoi cambiare l'approccio alle cose, puoi cambiare tantissimo, puoi collaborare ad altre cose, ma ci sono delle azioni collettive che potrebbero essere intraprese. Capite? Ma non le concepiamo più, non ci riusciamo. Perché tutti noi veniamo costruiti nel processo di socializzazione in atto oggi come i titolari della situazione e della questione. Qualunque problema è un problema tuo, anche se ha a che fare con la fame nel mondo, anche se ha a che fare con i disastri ecologici, che c'entri tu? Abbiamo detto che in un certo senso c'entri, va bene, ma non tanto da doverti far carico del problema come se fosse una tua diretta responsabilità, perché è un po' troppo, capite? Quindi questo costante trasformare ogni scelta e ogni compito in una responsabilità diretta dell'individuo ha una serie di conseguenze problematiche. Uno, come vi dicevo, corrode il senso di identità, hai delle difficoltà a riconoscerti, perché se ogni cosa che puoi fare è revocabile in scelta, è modificabile, potrebbe essere diversamente, può essere cambiata, la tua percezione di te ne risente, perché l'identità è anche qualcosa di immutabile, qualche tratto, qualche caratteristica, qualche aspetto che resta nel tempo, in qualche modo che coagula attorno a sé tutto il processo del tuo divenire. Non puoi essere solo divenire, ci deve essere un equilibrio, anche qui, et, non esiste solamente il divenire, cioè un divenire in una certa forma, no? In un certo percorso, in una certa direzione. Se questa manca è tutto molto più difficile. E allo stesso tempo questo trasformare ogni cosa in oggetto di scelta autonoma trasforma anche ogni tipo di rapporto in un rapporto di responsabilità diretta. Non hai altri da interpellare, non hai altri da chiamare a corresponsabili, sei sempre soltanto tu. E quindi tu devi gestirti il fallimento, tu devi gestirti la povertà, tu devi gestirti tutto quello che ne deriva. Il che è molto comodo per la struttura, per i soggetti che devono farsi carico della questione molto meno, evidentemente, come comprenderete facilmente. Okay? Quindi come vedete sono dinamiche tutte estremamente interconnesse. Tralasciando questo aspetto, però, se andiamo a prendere appunto status ascritti e status acquisiti, ci accorgiamo di un'altra cosa, ovvero sia del fatto che attraverso il gioco degli status acquisiti è possibile influenzare la propria condizione sociale, quindi i processi di mobilità vengono messi in atto grazie a modifiche degli status acquisiti e acquisibili, ovviamente. Non è però così semplice, nel senso, come abbiamo detto, che al di là della prima descrizione meccanica del fatto che io prendo la laurea e passo, questo mio passare ha una, come dire, una configurazione ben più complicata. Perché? Perché comporta un abbandono e comporta un'acquisizione di nuovi saperi, di nuove competenze sociali, perché il gruppo nel quale io entro è un gruppo del quale non faccio parte, che non è detto che mi accolga a braccia aperte e che comunque ha delle sue consuetudini, un suo gergo, dei suoi modi di fare e tutta una serie di informazioni per poterne far parte a pieno titolo che io devo in qualche modo procurarmi e possibilmente prima. Come dice appunto Merton, c'è bisogno di mettere in atto una socializzazione anticipatoria. Cioè io so che sto lavorando per arrivare da qualche parte e non basta che curi la mia parte, quindi modifichi i miei status per poter aver titolo, ma devo anche apprendere cosa dovrò fare una volta che sono arrivato. Quindi dove dovrò andare a abitare, come dovrò parlare, cosa dovrò mangiare, dove dovrò andare in vacanza, chi dovrò frequentare e tutta questa serie di cose. Perché altrimenti il mio arrivo può tradursi in una catastrofe. Posso fare il marginale, no? Ci sono tutta una serie di ruoli che vengono descritti dalla sociometria, per esempio, cioè quello che arriva e viene costantemente tenuto fuori, l'intruso in qualche modo, lo straniero, insomma ci sono tutta una serie di modi per descrivere le diverse possibilità di rapporto non soddisfacente in questo genere di dinamiche. Il discorso della socializzazione anticipatoria ci riporta però al concetto di socializzazione, di processo di socializzazione, che è un discorso che dovremo chiudere, credo, la volta prossima, però intanto vi comincio ad accennare. Il processo di socializzazione non è, come uno potrebbe immaginare, un momento di gaia frequentazione di altri, quindi non ci sono bicchieri da cocktail, non ci sono cappellini, non ci sono tutte quelle cose che invece immaginiamo seguendo Tim in queste cose, ma è il processo che ci rende membri di un gruppo. Questo perché? Perché, come abbiamo visto dalla discussione della cultura che abbiamo fatto l'ultima volta, le culture sono tutte diverse e non sono naturali. La cultura oggettiva è un insieme di convenzioni, un insieme di scelte, un insieme di prassi che si sono costruite nel tempo, spesso lungo molti anni, migliaia di anni, e che a noi paiono naturali, ma non è che arrivano con una trasmissione innata. Qualcuno te le deve insegnare. E chi è questo qualcuno? Una serie di soggetti che noi chiamiamo agenzie di socializzazione. Agenzie di socializzazione che, sapendolo o meno, perché spesso e volentieri non sappiamo di essere agenzie di socializzazione, formano il nuovo nato o il nuovo arrivato, perché questo vale anche per chi arriva nella nostra cultura senza esserne al corrente, tipo i poveretti, no? I famosi popoli dei barconi, gli immigrati, i transitanti, i migranti, via cantando. Allora, questi soggetti chi sono in linea di massima? Sono la famiglia, agenzia di socializzazione primaria, e abbiamo visto anche perché, evidentemente, no? Perché prima di tutto la famiglia è l'ambiente che ti tocca in sorte, è il posto dove capiti, no? Come direbbe Husserl, dove sei gettato nel mondo, tu atterri in una famiglia, quindi è chiaro che con quella famiglia hai dei rapporti che saranno unici da tutti i punti di vista. Ma è anche il luogo dove passi i famosi 3 anni più importanti della tua formazione umana, quelli dove assorbi tutto il sapere che ti circonda, dove guardi come la gente si mette in rapporto l'una con l'altra, dove impari le modulazioni della voce, dove impari il modo di sorridere, l'espressione del viso. Tutta questa serie di competenze che nessuno di noi sa di avere ma che ha, viene da lì. Ed è quella famosa cultura implicita di cui parlavamo la volta scorsa. Ovvero sia una cultura che ti viene trasmessa senza che tu lo sappia e da qualcuno che non sa di essere... Scusate, vengono le costruzioni francesi e vengono male... da qualcuno che non sa di startela trasmettendo. Perché nessuno ha detto ai vostri genitori che vi stavano insegnando a sorridere. Probabilmente se io dicessero vi verrebbero pure per matti. Però di fatto è così. Ma non solo a sorridere, a stare a tavola, a stare seduti. Poi è chiaro che quando crescete poi vi verrà detto meglio, per cui stai con i gomiti attaccati, non fare questo, non fare quello, porta la mano alla bocca, no? Probabilmente vi ricorderete. Ma è un di più che si innesta su un sapere già sedimentato. Un sapere già fatto proprio, ok? Quindi la famiglia chiaramente, poi la scuola, evidentemente. La scuola divisa in primaria e secondaria, in superiori università, dove chiaramente vedete che il tipo di insegnamento è diverso. La primaria è più concentrato su un'ulteriore trasmissione di elementi fondamentali, su capacità relazionali, su scambi di gioco, sulla costruzione di rapporti, più che non sulle informazioni, l'erudizione, diciamo. Mentre dalle medie in poi si comincia a lavorare di più sull'informazione, sul dato, sul concetto, quindi la storia, la geografia e tutte le varie cose. E poi ce ne sono altre due, poi dopo la prossima volta finiamo di discutere la questione, interessanti. Una che sta purtroppo scomparendo è il gruppo dei pari. Il gruppo dei pari è di fatto il gruppo del muretto, gli amici del parco, quelli con cui si inizia a mettere alla prova le proprie capacità relazionali, di fatto. Ed era un soggetto principale della socializzazione fino a qualche tempo fa, oggi con i nuovi modi di vita è una figura che sta lentamente scomparendo, soprattutto nelle metropoli, perché non ci sono luoghi di gioco comune, perché si ha paura, perché non ci sono più cortili, non c'è più il parco semplicemente dove si andava, eccetera. Insomma, diventa tutto un po' più complicato. Soprattutto i bambini sono abituati a giocare anche lì in modo atomistico con i propri videogame e con le proprie console e quindi pensano di stare in contatto con qualcuno con cui probabilmente scambiano anche delle comunicazioni, ma che non è la stessa cosa, perché la presenza e la costruzione dell'amicizia indiretta è una cosa e il frequentare uno con cui ti scambi dei messaggi mentre spari a qualcun altro non è esattamente uguale. E quindi ci sono anche lì possiamo individuare uno dei punti dolenti dell'attuale analfabetismo emozionale. E poi in ultimo, alla fine di tutto, ci dovrebbe essere il lavoro, perché si viene socializzati anche al lavoro. Prima si riteneva che questa socializzazione potesse essere considerata una fase semplice della vita per la quale in 6 mesi, in 1 anno imparavi tutto quello che dovevi imparare e poi andavi di tuo. Oggi chiaramente questo non vale più. Oggi parliamo di socializzazione continua, come parliamo di formazione continua. Perché? Perché il sapere anche lavorativo cambia con una tale velocità, scade con una tale velocità che tu sei obbligato a aggiornarti continuamente. Che è quello che ti hanno raccontato, in un qualunque luogo che possa essere l'università migliore del mondo, in capo a 2 anni sarà obsoleto, o sarà stato talmente tanto rivisto e criticato che tu dovrai sapere che cosa si è detto dopo. Non è più il sapere di prima che durava per generazioni, non è più la Summa Teologica di Sant'Agostino, è stata quella per 300 anni, una volta che te l'hai studiata la sapevi, potevi approfondirla, però di fatto era un lavoro tuo. Oggi il farsi del sapere è un farsi diffuso, globale. Non avete una possibilità di un interlocutore o di alcuni interlocutori. Il gesto, la procedura, la tecnica che vi interessa la potrebbero stare elaborando in Thailandia, la potrebbero stare elaborando in Cile, la potrebbero aver scoperta in Cina. E c'è soltanto da trovare i modi per aggiornarsi e sapere che bisogna costantemente aggiornarsi. Non ci sono altri modi oggi. Ed è uno dei motivi per i quali, non so se ve l'ho detto, ma mo ve lo dico, dovete per forza saper parlare correntemente inglese. Perché l'unico modulo, l'unico strumento che oggi abbiamo a disposizione per interagire con tutto il resto del mondo è la lingua franca del tempo. Può non piacere, però anche lì non ci sono grosse alternative. Tra l'altro l'inglese, devo dire, è la lingua che si impara per una possibilità di scambio basico più facilmente di tutte le altre. Da quel punto di vista è geniale. Senza finezze tu riesci a farti capire da chiunque in capo a 15 giorni. Magari non sarà bellissimo, non sarà perfetto, ma te riesci a far capire e capisci. Che non si può dire di tante altre lingue. La nostra, prima di riuscire a mettere in piedi un qualunque tipo di comunicazione con qualcun altro, ha voglia di camminare, che deve essere imparato sto mondo e quell'altro. Lì sono due o tre cosette al volo, fine, poi dopo c'è tutto il resto, ma dipende da cosa pretendi dalla tua competenza. No, se devi scrivere un romanzo, è chiaro, ma se devi capirti con un thailandese che ti spiega come devi fare certe mosse, lo fai, facile, ok? Quindi cercate di investire in questo, mi raccomando, perché di nuovo non è più un'opzione. L'inglese oggi è una competenza di base che non puoi non avere, tant'è vero che quando vai ai colloqui ti chiedono che altre lingue parla. Nessuno sta manco a specificarlo che l'inglese ci deve essere, capito? Quindi, insomma, pensateci e ragionate in proposito.